E il primo tema che affrontiamo è proprio quello legato al, diciamo, titolo della nostra rassegna, almeno la prima parte. Noi l'abbiamo chiamata Sguardi gentili e umani a scuola. Ecco, vorremmo soffermarci su questi tre termini, sul termine sguardi, gentili, gentilezza, umani, umanità. E quindi sembra questo richiamare concetti molto grandi. Ma in realtà a noi interessa un'attenzione più specifica su questo sentire piccolo, minuscolo, sullo sguardo poetico sull'umano e sul senso della parola, del silenzio, dell'accostarsi. E quindi il primo giro, diciamo, di poesie, di dialogo che noi attiviamo con Roberta e Mariangela è proprio questo, nella vostra esperienza poetica. Che ruolo ha avuto il soffermarsi sul minuscolo, sul non detto, su ciò che apparentemente non conta, sull'indicibile? E quanto di questo entra nella capacità umana dello sguardo? Quindi cedo la parola a Mariangela, che saluto e ringrazio per la sua presenza.
Mi soffermo un attimo sulla parola che tu hai detto, che hai posto come tema, l'indicibile, perché siamo molto generosi nel fornire parole che dicono, quindi il dicibile, mentre rimane in noi una parte misteriosa, che è appunto quella che ci chiama, che ci attira e che chiede risposte. Ora, l'indicibile. Non lo possiamo esprimere a parole, però spesso lo sguardo è un mezzo, uno strumento di comunicazione. E con lo sguardo forse riusciamo a creare comunione, riusciamo a creare intesa con l'altra persona, quando le parole non sempre sono a disposizione di tutti. C'è chi le usa facilmente, c'è chi invece ha difficoltà a comunicare. La poesia si pone in questo contesto, si avvicina all'indicibile, cerca di trovare dei codici per poterlo svelare, per poterlo rendere pensiero comunicabile e pensiero comprensibile. Se facciamo riferimento ai bambini, nella nostra esperienza ci sarà capitato di vedere nei bambini una potenzialità ancora presente, che purtroppo poi si perde, e che è quella di un approccio senza filtri, senza barriere, dove è facile comunicare ed è facile anche recepire.
Prego,
Il territorio
prosegui.
della poesia è un territorio in cui il bambino è un privilegiato, nel senso che non ha il problema di farsi capire, non ha neanche il problema di capire. Forse è la persona più recettiva, più in grado di percepire un messaggio o un contenuto anche quando non viene reso esplicito. C'è sempre una bambina con me. Mi tiene per mano e mi conduce. Mi mostra le cose con un'altra luce. Mi toglie il velo dagli occhi e la durezza dal cuore. C'è sempre una bambina con me. Rende puro il gesto del dono e ride dicendo parole. Come un rimbalzare di perle, uno scroscio d'acqua pulita. Come vorrei conoscerla.
Grazie Mariangela. Roberta, ben
Ciao, ciao a tutti. Non
arrivata e benvenuta.
vi ho ancora salutato. Ciao, ciao a tutti. Una parola sull'indicibile. Quando riusciamo a dire l'indicibile, allora secondo me riusciamo a dire l'indicibile quando la distanza tra noi e l'indicibile si annienta quando avviene un reale incontro tra noi e l'indicibile. Non c'è nulla, secondo me, di indicibile. Non c'è nulla, secondo me, di distante o di irraggiungibile con la parola. Si tratta però di far avvenire l'incontro, e l'incontro in tutte le accezioni è qualcosa che trasforma, che modifica, che rivela. Prima era in un modo, dopo l'incontro tutto cambia un pochino. Questo secondo me è il senso della parola. Quindi noi riusciamo a dire l'indicibile quando tra noi e il bambino, tra noi e l'amore, tra noi e il dolore, tra noi e l'universo, tra noi e qualsiasi cosa, riusciamo ad arrivare a una compenetrazione emotiva, sensoriale, talmente potente che la distanza non c'è più. Allora in quella non distanza riusciamo a dire l'indicibile. Non so se mi sono spiegata, comunque questo era il pensiero che mi è nato dalle vostre parole. Rispetto alla lettura invece, io dopo leggerò poesie, ma adesso vorrei partire con un testo che non è una poesia, è un testo. È un po' lungo però, visto che... non troppo. Allora, non so nemmeno se sia parola solo nostra, parola dell'Emilia. La usano i nostri vecchi a briscola per indicare le carte che non danno punti, inutili al gioco. Hai uno scartino? Tira uno scartino. Per me è parola di tenerezza, perché è legata alle partite con i miei genitori, quando i grandi giocavano con i piccoli e i piccoli per questo si sentivano un po' grandi. Comunque ieri l'ho risentita, dopo tanti anni, e mi è tornato addosso un mondo piccolo, un soffio di passato. Scartino, a Bologna, è anche qualcuno che vale poco, che non ha posto nel mondo. Ma è parola tenera, d'affetto. Così ho preso questa parola e l'ho messa in tasca, con la certezza che mi sarebbe servita, come si raccoglie un bel sasso o una conchiglia. Infatti, poi è avvenuto l'incontro. Un buffo cane camminava solo su un sentiero, vecchio, strano, pareva una testa marrone incollata a un corpo bianco e tozzo, sgraziato, passo lento e ballonzolante, mi è venuto incontro. Io mi sono commossa di quella sua stravaganza, di quel suo essere creatura goffa che mi spalancava il cuore, del suo zampettare impacciato verso di me. Eccolo qui, uno scartino, ho pensato, uno come me. Ho provato un senso buono di appartenenza, quello che spesso non sento e la cui mancanza mi disorienta. Eccolo il mio posto, tra le briscole dei vecchi e il passo caracollante di una creatura sgraziata. Dovevo solamente trovare la parola giusta, una parola che mi facesse un po' casa, un nome fragile e magnifico, uno scartino.
Grazie Roberta, quindi vuol dire che essere scartini diventa un qualcosa nel quale la poesia più facilmente si riconosce, nella semplicità, in chi non è considerato, nella marginalità. È lì che risiede più facilmente la poesia.
Un po' rispetto a quello che dicevo prima dell'accorgersi, dell'incontro, della distanza, la poesia è luogo di accoglienza, e questa è la cosa secondo me più bella e che io più amo della poesia, è che la poesia è luogo d'accoglienza per tutto, per il dolore, per la fragilità, per la bellezza, per l'abbandono, per il disorientamento, per l'unicità, per qualsiasi cosa, cioè la poesia è casa di tutto, è casa di tutti. E quindi sì, anche delle cose piccole, anche delle cose goffe, anche delle cose apparentemente sgraziate, anche delle cose reiette, abbandonate, rifiutate, sì, la poesia è casa, la poesia è veramente riparo e accoglienza per tutto questo, può esserlo, sì.
Mariangela, in una tua raccolta di poesie, no, che sto leggendo proprio in questi giorni, no, che è Il velo opaco, no, e sembra quasi che ci sia la necessità di vedere attraverso per anche, non so, quasi pacificarsi con un qualcosa che è brutale, No, ci sono le poesie di apertura che ci richiamano anche un po' anche al senso proprio della precarietà e sembrano molto attuali in questi momenti di guerra. E anche lì si riesce a intravedere una, se non una risposta, almeno una consolazione.
Certo, questo è un tema che in questo periodo è ancora più forte, ancora più attuale. Tutti quanti, secondo me, stiamo vivendo un po' una sorta di angoscia, una sorta di rifiuto, di questo modo di vivere, di accettare il conflitto, eccetera. Già prima che succedesse questo, dato che purtroppo il mondo non è solo quello che ci tocca, ma è anche quello un pochino più distante. Esempi di vicende appunto di sopraffazione, di mancanza di rispetto, li avevamo anche prima, forse. Eravamo distratti da altre cose. E in quel libro, che è scritto appunto più di un anno fa, cioè pubblicato più di un anno fa, mi sono posta effettivamente il problema, cioè di come in tutto quello che è male può interferire con la nostra vita e ci può condizionare anche in modo molto forte. Purtroppo. O per fortuna, se abbiamo la sensibilità di recepire quello che succede anche a livello emotivo, la vita può essere condizionata in modo molto pesante. Però, allo stesso tempo ho riflettuto sul fatto che comunque la vita, prescinde anche da queste situazioni. La poesia ci aiuta a volte a svelare quello che è già in noi di negativo o di sofferenza o quello che abbiamo vissuto e che non abbiamo ancora metabolizzato, possiamo dire, che non abbiamo ancora superato. Però una volta che ci porta dentro di noi e ci mostra quello che siamo, con i nostri limiti, con tutte le nostre problematiche, poi possiamo andare oltre e vedere anche quello che è negativo, vedere oltre quello che è negativo e vedere i motivi che possono, che possono dare, non dico una motivazione, ma che possono darci il senso del vivere, il senso positivo del vivere e quindi anche la bellezza che esiste anche quando ci troviamo nelle peggiori situazioni. Il fatto che ci siamo, che siamo vivi, che siamo presenti, che abbiamo potere di fare le cose, potere di rapportarci con gli altri, potere di poter amare gli altri. Tutte queste cose spesso quando ci troviamo in situazioni difficili non le consideriamo più, sembra che non esistano più. Invece la poesia è un modo per guardare anche dietro lo specchio, dietro quello che vediamo e trovare anche quello che esiste oltre l'apparenza, oltre la consuetudine, oltre le cose normali, oltre le cose che diamo per scontate. Questo in riferimento alla tua lettura di quel libro. E ancora di più in questo periodo questo sentire è ancora più forte, anche se devo dire che non riesco ad entrare nei fatti contingenti direttamente e ho bisogno di lasciar decantare le situazioni per poterle per poterle esprimere, per poterle raccontare. Quindi, paradossalmente, ora che siamo in questa situazione, la affronto, almeno dal punto di vista della scrittura, un po' marginalmente, cioè non direttamente entrando sui fatti, ma entrando più che altro sull'approccio con queste situazioni, che è un approccio che cerca comunque di salvare certi aspetti della vita, che non deve essere comunque sconfitta rispetto dalle cose che stanno succedendo e che vorrebbero sconfiggere, cioè sembrerebbero sconfiggerla, insomma. Va bene? Se devo rispondere,
Grazie, grazie, grazie Mariangela. Prego.
devo rispondere a Roberta
Dai, vai.
sulla sua poesia,
Sì,
sugli scartini.
rispondetevi a vicenda.
Allora, io le rispondo così, eh. Segui il mio sguardo, si posa sui tuoi pensieri, cercando spiegazioni d'amore. Non ho tramonti da lasciarti, né parole di altri, né parole mie. Ascolta, siedi qui con me, ascolta l'acqua. Tutti abbiamo memorie di acqua, da prima che fraintendessimo l'amore. Prima che le parole si celassero nei gesti e diventassero ambigui significati e sezionassero di noi figli con nomi diversi, dividendo il buono dal cattivo, il sogno dal vero, la morte da tutto il resto. Siedi qui, bisogna stare fermi e muti, ascoltare le voci di dentro, ascoltare il pianto di noi. Lasciare che venga a galla, nell'acqua che siamo, il dolore nascosto, la paura, il desiderio. Ascolta la tua fame. Guarda le tue mani come si riempiono.
Grazie Mariangela.
Purtroppo la scrittura poetica, la poesia non guarisce, secondo me, non guarisce. Non ferma le guerre, non ferma i massacri, non ferma i femminicidi, non ferma nulla, non ferma nulla. Non ha potere di modificare l'oggettività, la realtà, però ha due grandi poteri. Il primo è che se io immagino una scena di guerra, poi neanche io voglio parlarne adesso, se io immagino una scena di guerra, io posso poeticamente inquadrare un fucile, il sangue, c'è cioè qualcosa di agghiacciante, di tremendo, però in questo io già creo una condivisione, cioè quello che sento io e se riesco a farlo sentire agli altri diventa veramente, secondo me, un dolore un pelo più leggero, cioè almeno non naufraghiamo da soli, che credo sia la cosa più brutta che possa accadere. Se invece io poeticamente, scrivendo, inquadro il papavero che sta nascendo a bordo di un campo di battaglia, ecco che anche lì non modifico niente, non guarisco niente, non risolvo niente, però do all'anima un fiato di respiro, un fiato di sollievo. Quindi sì, la poesia non modifica, non guarisce, però ci consente di, come dicevo prima, di rifugiare anche questo, di rifugiare anche il dolore, e di cogliere i piccoli dettagli che possono un attimo sollevare il cuore. Rispondo a Mariangela con due versi brevissimi. C'è pace in casa stasera. Nessuno grida. Non devo fingere di dormire. Giusto un filo di solitudine che non muove nemmeno l'aria.
Roberta, tu sai che questi versi per me sono come un qualcosa di molto sentito e molto particolare, anche a livello proprio quasi autobiografico, e riferito anche alla conoscenza tua. Per cui io li ho sentiti sempre molto intensamente, questo cambio proprio di prospettiva, di un dolore che non muove l'aria, ma nel contempo esiste, c'è qualcosa. Per cui ti ringrazio molto di averli riportati. Mariangela, vuoi ancora proseguire su questo, ancora su questo tema? Un po' li abbiamo improvvisati, questi momenti di questi rimbalzamenti, per cui non ricordo se adesso c'è ancora un momento tuo e ancora un momento di Roberta. Forse sì,
No,
vero?
no, ma noi andiamo liberi, cioè
Liberi,
se c'è qualcuno
perfetto.
che vuole intervenire, che vuole fare qualche domanda, qualche richiesta, non c'è problema. Altrimenti, cioè, io continuerei a dialogare
Continuiamo,
con
dai,
Roberta senza
continuiamo.
problemi, perché
Benissimo.
io le risponderei così: appoggiati a me, non sappiamo mai quanto dura il male, se a termine. Ma se posso sostenerti, appoggiati a me, raccontami la tua storia, scrivimi nelle mani i tuoi desideri, la tua paura del domani che viene, e starò un passo avanti se vorrai. Appoggiati a me, è pieno di forza il mio tempo buono. Guarda oltre il disumano, guarda questo cielo di stelle, come ci misura, e noi siamo come la fragilità del ghiaccio, pronti a scorrere e a evaporare. Appoggiati a me. Scusate, mi sono un po' impappinata.
Grazie Mariangela. Ti rispondo anch'io solo con dei versi. Tu mi dici: raccontami la tua storia a un certo punto. La mia storia è la storia di una donna che vive sull'autobus praticamente, sul 27A da quando è nata. E allora leggo dal telefono una cosa che ho scritto oggi sul 27A. Lo chiamavo amore perché quella parola mi serviva come il pane. Per la folle fame che ne portavo. Amore lo chiamavo, ma era un nome inappropriato, indebito, incostante, smarrito ad ogni istante, non compreso. Battesimo acerbo, parola troppo grande in cuore di bambina. Pesciolino d'argento, incuriosito dal vento ma perso nel mare. Non sapevo nulla, lo chiamavo amare. Quel fremito, quel bisogno, quella inquietudine di appartenere, di protezione, quella voglia incompiuta di averne il nome.
Quanto amore ha coltivato la notte in te, quanti sogni ti ha mandato a mostrarti la mappa del volo e mani tenere piene di carezze, perché sa del tuo buio, delle ferite che non si chiudono, dei giorni stropicciati sotto le lenzuola. Ti chiama con voce bambina, ti grida con voce forte, ti lava con pioggia scrosciante, scopre la tua pelle lucente, bacia la tua anima mutta. Beve le tue lacrime arse. Nessuno restituisce l'amore tolto, ma il cuore, il tuo cuore sa amarne ancora, amarsi ancora.